Ave Maria e pace e bene, amici carissimi, e ben ritrovati anche oggi in apertura di questo nostro appuntamento. Ecco, allora riprendiamo il discorso, ossia stavamo parlando, se vi ricordate, del primato di Pietro, e primato di Pietro che abbiamo distinto in due momenti, cioè la promessa del primato e il secondo momento, di cui parleremo ora, il conferimento del primato. Ecco, il secondo momento, ossia il conferimento del primato, troviamo nel Vangelo di San Giovanni. San Giovanni, capitolo 21, versetti 14-17. Così leggiamo. Cito testualmente. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle». Ecco dunque, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecorelle. Per ben tre volte, vedete, Gesù affida un incarico a Simon Pietro. L'incarico cioè di pascere, cioè l'incarico di condurre, di guidare, di governare l'intero gregge, proprio come fa un pastore. Il gregge, e su questo tutti gli studiosi concordano, non c'è ombra di dubbio, è la Chiesa tutta intera. Cioè, toccherà all'Apostolo San Pietro di guidare e di governare la Chiesa fondata da Cristo. Il primato di Pietro, comprendente il potere di comandare sulla Chiesa, quindi il diritto di essere obbedito da chi ne fa parte, potrà anche non piacere a qualcuno, ma stando al Vangelo di San Giovanni, nasce per esplicita volontà di Cristo. Naturalmente è chiaro che ortodossi, anglicani e protestanti non concordano parzialmente o del tutto con la Chiesa cattolica circa l'interpretazione da dare a queste parole. È chiaro che in questo contesto ci rifaremo, preferibilmente ai dati storici, cioè in questo contesto, ripeto, contesto apologetico, vogliamo rifarci alla storia, cioè vogliamo interrogare la storia. Poi naturalmente questo discorso lo affronteremo anche da un punto di vista biblico, ma per ora, siccome stiamo dando queste premesse di carattere apologetico al nostro discorso, allora preferiamo ora interrogare la storia, vedere che cosa ci dice la storia al riguardo. Cioè, la storia ci dirà come è stato inteso, come è stato accolto, come è stato realizzato il primato di Pietro fin dall'epoca della Chiesa primitiva. Quindi necessariamente è chiaro che con la Chiesa primitiva la Chiesa primitiva dovrà confrontarsi, dovrà misurarsi ciascuna, ecco, delle chiese cristiane, delle confessioni cristiane oggi esistenti. E non si potrà avanzare la pretesa di essere la sola Chiesa fondata da Cristo se sul primato di Pietro una Chiesa odierna, una confessione odierna, avesse delle idee sostanzialmente diverse dalla Chiesa delle origini, dalla Chiesa primitiva. E questo è molto importante. C'è un'altra considerazione che vogliamo fare prima di proseguire per questa ricerca di carattere storico. La Chiesa, nelle intenzioni del suo fondatore, non avrebbe mai dovuto cessare di esistere. Quindi è chiaro che anche il suo fondamento, il suo pastore, non avrebbe mai dovuto venire a mancare. Cioè, se la Chiesa, comunità dei credenti, è e deve essere indefettibile, cioè non deve mai venir meno secondo la promessa di Cristo, il fondatore, così anche il suo fondamento, il suo pastore, colui che fa da guida, non può mai venir meno. Ma certamente, attenzione, fratelli e sorelle, Gesù non ha promesso all'apostolo San Pietro il dono dell'immortalità, evidentemente, anzi, proprio il contrario, gli ha predetto il modo in cui sarebbe morto. Ora, è chiaro allora, vedete, che il compito di governare la Chiesa, cioè di esserne fondamento, di esserne guida, avrebbe dovuto perdurare nel tempo, cioè, però è chiaro, cioè essere trasmesso da Pietro al suo successore. Siccome Pietro non era immortale, la Chiesa e il suo fondamento deve durare nel tempo, dunque è chiaro che ci deve essere cioè Pietro, il suo compito di governare, il suo potere di governare lo deve trasmettere al suo successore, il Romano Pontefice. E così per tutta la durata della Chiesa, cioè per sempre. E del resto questa conclusione è confermata dai Vangeli. Anche nell'affidare alla Chiesa un compito preciso, Gesù manifesta l'intenzione che essa doveva durare per sempre, nei secoli. Ecco, ad esempio, leggiamo nel Vangelo di San Matteo, capitolo 28, versetti 16-20, leggiamo, cito testualmente, «Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro, «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Ecco dunque, il compito di ammaestrare, il compito di insegnare a tutte le nazioni, come, ecco, secondo l'esplicito comando di nostro Signore Gesù Cristo, fino alla fine del mondo, e quindi battezzarle, non poteva evidentemente essere assegnato solo agli undici che ascoltavano queste parole di Gesù, per il semplice motivo che di lì a pochi decenni di loro non ne sarebbe rimasto in vita alcuno, cioè sarebbero tutti morti di lì a pochi decenni. Invece Gesù dice che egli accompagnerà chi ammaestra, chi insegna e chi battezza, è chiaro, la Chiesa, fino alla fine del mondo. Quindi è ovvio che il potere dato alla Chiesa, ripeto, di ammaestrare, quindi di insegnare, di battezzare, potere dato nella persona, ecco, dei primi undici discepoli, undici perché ricordiamoci la fine terribile che fece il traditore Giuda Iscariota, quindi il potere dato alla Chiesa nella persona dei primi 11 discepoli sotto la guida di Simon Pietro, sarebbe stato evidentemente trasmesso ai loro successori, e così fino alla fine, ecco, dei tempi. È evidente questo discorso, quindi, e questo è importante. Allora, proseguiamo dunque nella nostra ricerca storica, che dovrebbe essere appunto, ecco, l'ultimo punto che dovremo trattare per quanto riguarda queste premesse al nostro corso biblico, premesse di carattere apologetico che ho ritenuto indispensabile, amici carissimi, farle presente affinché voi le fissiate, tutti noi le fissiamo bene nella mente, perché senza queste premesse non si può comprendere tutto il corso biblico. Allora, attenzione, continuiamo nella nostra ricerca della vera Chiesa di Gesù Cristo, fondata da Cristo. Ora, attenzione, possiamo dire una cosa certissima: né le chiese che appartengono alla famiglia prolifica, famiglia della Riforma protestante, né quella anglicana, né la valdese, ripeto, per citare solo le più note, possono dimostrare con prove storiche di avere origini che risalgono all'età apostolica. Questo è un dato importante che abbiamo dimostrato. Quindi, né le confessioni che appartengono alla Riforma protestante, né quella anglicana, né la valdese, ripeto, per citare solo le più note, possono dimostrare con prove storiche di avere origini che risalgono all'età apostolica. Quindi di sicuro nessuna di esse è stata fondata da Gesù, perché non risale all'età apostolica. Soltanto, abbiamo detto, la Chiesa cattolica e la Chiesa dell'Oriente cristiano, l'ortodossa, hanno un'età bimillenaria. Un'età bimillenaria. Quindi, la sola vera Chiesa istituita da Cristo, è chiaro, non può che essere una di esse. Perché ognuna di esse, queste due Chiese, sono le uniche che hanno come età 2000 anni. Allora, è chiaro che in questo ambito svilupperemo la nostra indagine di carattere storico. Allora, come facciamo a capire qual è la vera Chiesa fondata da Cristo? Allora, come abbiamo detto, ci aiuta a rispondere l'esame di un'altra vera, un'altra caratteristica fondamentale della vera Chiesa di Cristo, il primato di Pietro. E su questo diciamo, in base a questo, sulla base di quest'altra caratteristica, il primato di Pietro, ecco, possiamo proseguire nella nostra indagine storica. Vedete, il primato di Pietro, promesso, come abbiamo visto, da Cristo al principe degli apostoli, divide le chiese d'Oriente, le chiese ortodosse, dalla chiesa cattolica. Perché le prime riconoscono a Pietro e ai suoi successori, i vescovi di Roma, un primato di onore, si dice, ma non un primato di giurisdizione. Cioè, nel senso, in poche parole, che primato d'onore significa questo, che la posizione del vescovo di Roma è una posizione certamente privilegiata rispetto a quella di tutti gli altri vescovi, ma non è una posizione tale da consentire al successore di Pietro di governare tutta la Chiesa. Ripeto, questo è quanto credono le Chiese d'Oriente. Quindi le Chiese d'Oriente riconoscono a Pietro e ai suoi successori, i vescovi di Roma, soltanto un primato di onore, ma non un primato di giurisdizione. Sicuramente il vescovo di Roma ha una posizione privilegiata rispetto a quella di tutti gli altri vescovi, ma non è tale da consentire al successore di Pietro di governare tutta la Chiesa. Non avrebbe, dicono le Chiese d'Oriente, gli ortodossi, non avrebbe questo potere di governare. La Chiesa Cattolica ritiene invece che i successori di Pietro, i papi, i vescovi di Roma, abbiano un primato che comporti anche il governo di tutta la Chiesa, quindi non solo un primato d'onore. Allora, chi ha ragione? Ora, è chiaro, ripeto, qui siamo in materia di apologetica, dunque la risposta in questo ambito ci deve essere fornita dalla storia. E precisamente da quella storia che hanno in comune, come abbiamo detto, la Chiesa Cattolica e le confessioni dell'Oriente cristiano. In primo luogo, attenzione, non si hanno dubbi, ripeto, non si hanno dubbi che fin dai primi decenni successivi alla morte di Pietro, non si nutrono dubbi che fin dai primi decenni successivi alla morte di Pietro, il suo ministero sia stato esercitato dal vescovo di Roma. Cioè la storia ci informa che la Chiesa primitiva era comandata dal vescovo di Roma. Ce ne dà testimonianza un episodio importante che vede come protagonista il Papa San Clemente, quarto vescovo di Roma, dopo Pietro, San Pietro, San Lino e Anacleto. Di Clemente, di San Clemente, ci è pervenuta la celeberrima lettera che egli scrisse sul finire del primo secolo ai cristiani di Corinto. I cristiani di Corinto avevano deposto i loro capi, dando vita ad una pericolosa situazione di anarchia. Ecco, vi cito le parole con le quali San Clemente interviene per condannare questa deposizione. Quelli che furono da essi, cioè gli apostoli, stabiliti o dopo da altri illustri uomini con il consenso di tutta la Chiesa, che avranno servito rettamente il gregge di Cristo con umiltà, calma e gentilezza e che hanno avuto testimonianza da tutti e per molto tempo, li riteniamo che non siano allontanati dal ministero. Allora, vedete, qui San Clemente, è chiaro, dà un ordine. Cioè vengono reintegrati nei loro ruoli di comando quelli che la comunità della Chiesa di Corinto aveva allontanato. Anzi, giunge persino a minacciare gravi sanzioni qualora le sue disposizioni non siano rispettate. Infatti lui dice, scrive ancora a San Clemente, quelli che disobbediscono alle parole di Dio, ripetute per mezzo nostro, sappiano che incorrono in una colpa e in un pericolo non lievi. Allora vedete, amici carissimi, la storia ci dice che San Clemente, vescovo di Roma, abbiamo detto quarto successore di San Pietro, quindi dopo San Pietro, San Lino e Sant'Anacleto, interviene negli affari interni di una chiesa, e si tratta della chiesa di Corinto. Siamo sul finire del primo secolo che scrive questa lettera, quindi interviene negli affari interni di una chiesa, quella di Corinto, che, attenzione, al pari della chiesa di Roma aveva origini apostoliche. E non solo, ma San Clemente interviene mentre è ancora vivo San Giovanni, uno degli apostoli. E non solo, terzo particolare importante, San Clemente interviene minacciando delle sanzioni se non viene obbedito. Quindi sono tre cose molto importanti, di cui ci dà testimonianza la storia. Quindi San Clemente, vescovo di Roma, successore di Pietro, primo, interviene negli affari interni di una chiesa, quella di Corinto, che come la chiesa di Roma aveva origini apostoliche. Interviene mentre è ancora vivo San Giovanni, uno degli apostoli. Interviene minacciando delle sanzioni se non viene obbedito. Allora, vedete, qui è l'applicazione di quel potere di legare e sciogliere di cui abbiamo parlato in precedenza, potere di legare e sciogliere, che Gesù aveva conferito all'Apostolo San Pietro e che in questa occasione viene esercitato dal suo legittimo successore. Se vi ricordate, dicemmo che nel linguaggio rabbinico legare e sciogliere indicavano il potere di proibire, cioè di legare, o di permettere, cioè sciogliere, in materia dottrinale. Mentre nel campo disciplinare e giuridico, la stessa espressione indicava il potere di condannare, legare, oppure di assolvere, sciogliere. E questo è molto importante. Ora, la lettera di San Clemente, che rivela una cosa molto importante, cioè rivela il ruolo preeminente del vescovo di Roma su un'altra chiesa, viene conservata con cura dalle comunità cristiane primitive. Tanto è vero che nell'anno 170, il vescovo di Corinto, Dionigi, scrive a Papa Sotero informandolo che quello scritto era letto nella celebrazione eucaristica domenicale. Quindi allora vedete, nel primo secolo, cioè quando la Chiesa era una, nel primo secolo, era certo dunque che il vescovo di Roma esercitasse il suo primato, non solo dal punto di vista onorifico, ma anche e soprattutto nel governo della Chiesa. Ma abbiamo comunque altri dati storici, non è l'unico. Nel secondo secolo, invece, ecco, vediamo, è la stessa cosa. Il ruolo di governo e di guida del romano pontefice era pacificamente accettato nella Chiesa intera, quando la Chiesa era una, ripeto, non c'erano ancora queste scissioni. Lo attesta una serie di documenti di incomparabile valore. Citiamo per esempio Sant'Ireneo, 140-200 d.C., Sant'Ireneo, vescovo di Lione, che nella sua famosissima opera Adversus Hereses, scritta per confutare le dottrine eretiche, ecco, riferendosi alla Chiesa di Roma, scrive: infatti, con questa Chiesa, in ragione della sua origine più eccellente, deve necessariamente essere d'accordo ogni Chiesa, cioè i fedeli che vengono da ogni parte, essa nella quale per tutti gli uomini sempre è stata conservata la tradizione che viene dagli apostoli. Allora vedete che cosa ribadisce, qui siamo nel secondo secolo, Sant'Ireneo. Dice che con questa Chiesa, cioè con la Chiesa cattolica, deve rimanere in comunione, questo è importante, deve rimanere in comunione ogni cristiano, da qualunque parte provenga, occidentale o orientale. Ecco, e queste parole dovrebbero far molto riflettere i protestanti, anglicani, gli ortodossi, che si sono tutti allontanati dalla Chiesa di Roma nel corso dei secoli. Anche nel terzo e nel quarto secolo, il primato della Chiesa di Roma non veniva posto in discussione dai cristiani, anche nel terzo e quarto secolo. Tra i documenti che lo attestano, ricordiamo le parole che Sant'Agostino, vescovo di Ippona, rivolge a quanti, come al suo tempo i donatisti, avevano abbandonato l'unità con la Chiesa cattolica. Vi cito testualmente Sant'Agostino. Voi sapete che cos'è la Chiesa cattolica? È la vite di cui voi siete i tralci tagliati. Perciò affrettatevi a ritornare per essere nuovamente innestati sulla vera vite. Poiché infatti la vera vite è là dov'è la sede di Pietro, quella sede di cui noi conosciamo la serie autentica dei titolari. Ivi è la pietra, contro la quale non prevarranno le porte dell'inferno. Ecco le parole di Sant'Agostino. Ora attenzione, ai tempi di Sant'Agostino, cioè tempi in cui non si era verificata la scissione, che poi si è verificata successivamente nel 1050, tra i cristiani d'Oriente ed Occidente, tra i cristiani d'Occidente ed Oriente, coloro che abbandonavano la Chiesa cattolica, e ripeto, qui la Chiesa era una, non c'era ancora la scissione, venivano invitati a ritornare per essere nuovamente innestati sulla vera vite. La vera vite che coincideva con la cattedra di Pietro. Per il santo vescovo di Ippona, le parole di Cristo, questo è chiaro, le parole di Cristo, le porte degli inferi non prevarranno, erano state rivolte alla Chiesa cattolica, alla Chiesa di Roma, dove era la sede di Pietro e dei suoi successori. Ecco, guardate che questo invito, oggi, noi lo dobbiamo rivolgere, e dobbiamo rivolgere forti della tradizione della Chiesa, forti, ripeto, di queste testimonianze storiche fondamentali a quei cristiani che, ahimè, purtroppo, non sono in comunione con la cattedra di Pietro, non sono in comunione con la Chiesa cattolica, protestanti, anglicani, valdesi, ortodossi, eccetera, eccetera. La storia ci insegna che i pontefici di Roma hanno esercitato il loro primato. Il primato che comprendeva anche il governo della Chiesa, non solo un primato d'onore. Ben prima, molto ben prima, che si verificasse la scissione dolorosa del 1054 che separò l'Oriente dall'Occidente cristiano. Vorrei ricordare un'altra cosa. Vorrei ricordare che Papa Vittore 189-199 decide di scomunicare le chiese d'Asia che non si accordavano con la Chiesa di Roma nella definizione della data della celebrazione della Pasqua. Ripeto, Papa Vittore 189-199 prende questa decisione, cioè di scomunicare le chiese d'Asia, le quali non si accordavano con la Chiesa di Roma nella definizione della data della celebrazione della Pasqua. Guardate che questo fatto è di rilevante importanza. È importantissimo, perché nessun vescovo, tranne quello di Roma, il Papa, poteva attribuire a se stesso un potere come questo, capite? Cioè quello di scomunicare tutte le chiese di un'intera regione, le chiese d'Asia. Quindi siamo di fronte all'esercizio di quel potere di legare e di sciogliere affidato da Gesù a Pietro e tramandato ai suoi successori. Un potere che nessuno osa contestare quando la Chiesa era una. E questo è importante. Ma la storia ci consente di conoscere ciò che in merito al primato di Pietro i predecessori degli attuali vescovi e patriarchi dell'Oriente cristiano, ora separati da Roma, confessavano prima della dolorosa scissione. Ma questo lo dovremmo vedere, amici carissimi, domani, perché siamo giunti al termine della puntata odierna. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon proseguimento con gli altri nostri programmi di questa emittente cattolica esclusivamente religiosa. Ave Maria e pace bene.